Ok, buonasera a tutti, bello vedervi. Non so se potete dire la stessa cosa verso di me, ma io lo dico verso di voi. Bene, allora oggi facciamo lo secondo studio di questa formazione che stiamo facendo. Settimana scorsa qualcuno si ricorda cosa abbiamo affrontato? Vediamo. Erano 5 punti. Ebrei. Bocciato.
C'era una nave.
Ok, sì. Gli appunti. Siamo partiti con il primo studio su questo libro qua. Quanti di voi l'avete letto? Adesso.
Metà.
Ok. Ecco il libro qua, Evangelizzazione come stile di vita, di Jim Peterson. E settimana scorsa abbiamo riflettuto su, abbiamo dato un po' questo titolo, La nascita di un'idea, per un po' sorvolare e dare l'idea più larga di quello di cui tratta il libro. Partiamo un po' con questa domanda, vediamo se dove ci troviamo a livello di aver capito un po' l'inquadratura dei concetti di Jim. Forse un contrasto che ci può aiutare è contrastare l'evangelista o quelli che fanno evangelizzazione a spasmi o in un modo che è eventocentrico, contrastato con chi fa o vive l'evangelizzazione come stile di vita. Questo potrebbe essere un po' il modo di contrastare. Allora, chi è che può dirmi spiegare in qualche modo la differenza tra l'evangelizzazione incentrati su eventi e quello caratterizzato da uno stile di vita? Chi è che sente di poter distinguere questi due concetti? Che non stiamo dicendo che fare gli eventi sia sbagliato, che fare cose a spasmi, fare una cosa e poi non farlo sia negativo in tutti i casi, però chi è che potrebbe in qualche modo dirmi cosa distingue l'evangelizzazione eventocentrico contrastato con l'evangelizzazione come stile di vita? Vediamo chi se la sente di dire qualcosa. Nicola, tu sorridi, non so se vuoi dire.
Allora, quello che era l'evento, da quello che mi ricordo, era il fatto che è come se si entra in una situazione a camera e si concentra sul fatto che in quel momento lì si evangelizza. Invece evangelizzazione come stile di vita è proprio è un qualcosa che è intrinseco nella vita, proprio la vita quotidiana.
Ottimo. Ok. Qualcun altro vuole aggiungere a questo?
Può essere un sentimento a livello in primo punto, a livello di evangelizzazione.
Il primo punto era l'evangelismo verso la persona secolare.
È un sentimento, cioè tu ti trovi in una condizione di evangelizzare, ma quando parli nella tua evangelizzazione è la fede che parla attraverso di te. Quindi è sicuramente diversa ed è meno emozionale. Molte volte la situazione dell'evento fa emozione, quindi magari tu parli per emozione, sei dentro un sistema che ti piace, e quindi magari sono delle parole, no? E testimoni un Cristo magari non espresso realmente nella tua vita, invece quella personale è un Dio che cammina con te, e quindi tu sei una testimonianza di una evangelizzazione della tua vita. Cioè.
Sì, perfetto. Okay. Sì.
Per me la...
Vai Anna, sì.
Il primo caso, com'è che si dice quello...
è incentrato su eventi.
È organizzato. Mentre l'evangelizzazione come stile di vita è una cosa che è improvvisa.
Sì. Il nome lo dice quasi tutto, lo vivi, no? Cioè, vivi l'evangelizzazione in ogni contesto. Allora, questa è una seconda domanda collegata. Perché è soprattutto importante nel nostro contesto? La settimana scorsa abbiamo parlato un po' del nostro contesto, abbiamo parlato dell'uomo secolare, ma perché potremmo dire è così importante vivere l'evangelizzazione come stile di vita, soprattutto nel nostro contesto.
Perché la gente non ci pensa proprio. Mm. È lontano. Mm-hmm. Da qualsiasi cosa che facciano, pensino, mm-hmm. vivano, mamma mia, che tanti strani, che non sanno neanche come poterlo inserire nella propria vita. Mm-hmm. E quindi incontrare un credente che vive in mm-hmm. relazione con Dio è una cosa per alcuni stranissima, mm-hmm. per altri anche attraente in qualche mm-hmm. modo, mm-hmm. altri rifiutano proprio. Cioè.
Sì. Qualcuno si ricorda quello che abbiamo detto riguardo livelli di preparazione?
Di quello che posso.
Sì.
Mi è piaciuto molto quell'esempio perché non ci avevo mai pensato che tipo in Africa, per dire, la spiritualità è a tutto un altro livello e quindi probabilmente andare a evangelizzare in un posto così capirebbero già di più cosa vuol dire, come dire, collegare la vita spirituale a una vita, diciamo, materiale, no? Mentre qui in Europa è molto diverso, la vita spirituale è qualcosa che non si conosce, non si è, come dire, abituati neanche a collegare queste due cose, a sperimentarle insieme. Mm-hmm.
Esatto, perfetto, sì. Poi, quando si parla di livelli di preparazione, sappiamo che è preso da un punto di vista completamente umano. Il Signore sa quello che sta facendo nelle vite delle persone in modo individuale, però a grandi linee queste cose sono vere, giusto? Prendiamo persone che sono distanti da quello che sono i valori biblici. Allora, stiamo cercando, vogliamo essere formati per essere evangelisti che fanno l'evangelizzazione come stile di vita e per diventare di più quello che stiamo cercando di essere, penso che c'è un punto che potrebbe facilmente essere preso per scontato, o se non lo prendiamo per scontato, almeno bisogna ritornarci spesso sul punto sul quale vogliamo trattare e parlare oggi. Forse, dato che sei qui e siamo qui, va contro l'idea che dobbiamo sviluppare un cuore per i perduti. Se siamo qui è perché abbiamo il desiderio di imparare a raggiungere meglio i perduti, però è facile a volte dimenticarci quando è fondamentale sviluppare, coltivare, continuare a ricordarci a vicenda l'importanza di avere un cuore per i perduti. Ed è questo che vogliamo trattare oggi. Avevamo pensato di parlare proprio sul come presentare il Vangelo, e quello lo inseriremo in settimana prossima, però nel presentare l'informazione della settimana scorsa, ho pensato che è importante includere questo elemento per assicurarci di quello che è veramente alla base della nostra evangelizzazione, ed è avere un cuore per i perduti. Se non abbiamo un cuore, se non coltiviamo un cuore, se non sviluppiamo un cuore per i perduti, tutto il resto difficilmente troverà l'alimento, non troveremo i piedi per portare avanti questo nostro desiderio. Come coltivare un cuore per i perduti? È facile perdere l'interesse, giusto? Per i perduti intorno a noi. Quando il credente si converte, le cose sono un po' diverse. Si è appena conosciuto questo meraviglioso messaggio. Vogliamo che tutti lo imparino, tutti lo conoscano. Qualcosa di meraviglioso è successo nelle nostre vite, però può succedere che le cose si normalizzano col tempo, vero? Che non è così stupefacente come lo era all'inizio, che non ce l'abbiamo sulla punta della lingua come all'inizio, e può capitare che perdiamo il cuore, l'interesse, la simpatia, la compassione per i perduti. E questo vogliamo incidere. Buonasera.
Ciao.
Io parlo mentre vi accomodate, va bene, fratelli? Allora, succede in ogni contesto, in cui il Vangelo è predicato, può capitare che si perde il cuore, la compassione per i perduti, però penso che succede soprattutto in contesti come i nostri, paesi dove c'è poco frutto, poca mietitura, poco preparato, molto secolare. La strada per coltivare un cuore per i perduti è ancora più in salita, è ancora più facile tirare su le mura e essere disinteressati dal mondo che abbiamo intorno a noi. È quello che vogliamo incoraggiarci ad avere, a ricordarci i bisogni di avere stasera, è di avere un cuore morbido, un cuore sensibile, che significa anche che vogliamo essere persone che vivono l'evangelizzazione come stile di vita non per dovere, ma per un sincero amore, un sincero interessamento per i perduti intorno a noi. Può capitare, se noi lo facciamo solo per un senso del dovere, le persone prima di tutto lo percepiscono, e forse dopo che gli abbiamo consegnato il pacco dell'evangelizzazione, che non voglio sempre fare questa brutta illustrazione, a volte è giusto, è bello, è necessario, però non vorremmo mai dare l'impressione che l'abbiamo fatto e poi quasi con un cuore disinteressato, non mi importa veramente se quella persona lo accetta o meno, se quella persona veramente lo riceve o meno. E così vogliamo veramente incoraggiarci stasera a sviluppare un cuore per i perduti. Due aneddoti di questo libro di Jim. Lui ha, da questi due aneddoti che per me sottolineano l'importanza di coltivare a lungo un cuore per i perduti, ve li spiego così. Jim diventa un cristiano e lui voleva essere attivo nell'evangelizzazione, racconta lui. Aveva in mente ciò che doveva fare per essere un buon testimone del Vangelo. E lui cosa dice? A volte prendeva la macchina e andava da casa sua al centro di studenti dell'università. Immaginiamo Jim, esce da casa, va al centro universitario. All'inizio ho fatto qualche visita di nascosto senza mai parlare a nessuno. Finalmente sono andato con un fratello più maturo e osservavo come lui iniziava delle conversazioni che poi portavano a presentare il Vangelo. E poi lui dice, nei prossimi mesi evangelizzai tutti i miei amici. Bella cosa. E man mano che spingeva ad ogni amico a fare una scelta, qua la parte interessante, le mie relazioni con quelli che si rifiutavano ad accettarlo diventò sempre più teso. Presto avevo allontanato tutti i miei amici. E questo è il punto sul quale vogliamo tornare ancora dopo questa sera. Mi giustificavo dicendo che era dimostrazione della mia integrità spirituale. Alla fine non avevo più amici non credenti a cui evangelizzare, così andai nei dormitori degli studenti, di porta in porta. Ci fu anche qualche risultato, però le vittime furono molto più numerose che le anime guadagnate. La mia comunicazione non era naturale e le persone che volevo raggiungere furono le vittime di questo mio approccio. Ok, domanda, dove pensate che Jim abbia sbagliato? In questo aneddoto, dove pensiamo che Jim abbia non azzeccato?
Nell'approccio, okay, queste persone, come si diceva l'altra volta, dobbiamo, diciamo, di frenare la nostra desiderio di saper ascoltare, mm-hmm, saper entrare in simbiosi con l'altra persona, mm-hmm, cercando di, diciamo, di avere prima di tutto un feeling con
dove loro si trovano,
esatto, mm-hmm, okay, e poi piano piano senza voler correre, ma mm-hmm, così creare un'amicizia, e così, diciamo, rispettando uno, mm-hmm, lui rispetta l'altro, e quindi piano piano c'è anche questo senso di
camminare insieme, esatto, in qualche modo. Ok. Ecco. Qualcun altro? Perché dove vedete lo sbaglio? Davide?
Sono totalmente d'accordo con quello che dice Bruno, però anche il fatto di mettersi un po' nei panni dell'altro, entrare proprio in confidenza, questo non è comunque sia automaticamente una porta sicura. Mm. Arriva il momento in cui noi parliamo del Vangelo e la porta di Dio, mm-hmm, cioè per cui dire, non è che dobbiamo pensare di fallire quando noi abbiamo una persona davanti a noi che chiude le porte,
mm-hmm, giusto,
anzi dobbiamo metterlo in conto e non scoraggiare.
Mm-hmm.
Quando dici chiudere le porte, intendi al Vangelo o alla relazione con te dopo che fai il Vangelo?
Tutte e due, anche tutte e due, Per questo dico, dobbiamo essere in un certo senso pronti, può succedere anche questo, sì, non è per forza che è un errore nostro.
Sì. Penso che il punto da sottolineare, che a me ha fatto tanto riflettere, è quando mi trovo da credente senza avere più relazioni con non credenti. E lì, senza andare troppo sul pesante con Jim, per carità, ha fatto suo dovere in qualche modo, però la sua riflessione è che aveva allontanato le persone della sua cerchia di relazioni, per questo suo approccio forse un po' troppo lanciato. Sì, vai Paolo.
Io farei una distinzione invece sul discorso chiusura. La mia esperienza personale che ho vissuto su me stesso, sui miei errori e che ho visto nel mondo evangelico, è che se hai un'amicizia veramente, un rapporto amichevole, difficilmente le persone chiuderanno la relazione quando presenti il Vangelo. Magari ti diranno, guarda, non parliamo più del Vangelo, ma verranno a prendere il contempo del caffè, o ti inviteranno a pranzo, a cena per lavoro, e viceversa. Poi può succedere anche quello che tu vuoi, che comunque chiudono anche la relazione perché vogliono stare lontano da certi discorsi. Ma più delle volte non è così. E l'altra cosa che si diceva all'inizio, che io anche ho sperimentato, che l'evento è una conseguenza diretta, una necessità, perché non è più amici non credenti. Sei costretto a fare un evento, perché dopo che ti sei convertito, per un certo periodo di tempo, si sta, che è una cosa positiva ovviamente, con più concredenti, si sta bene, si capisce, ci si incoraggia, e si sta così poco con i non credenti, anche perché costa, no? Chiedere casa propria, dare tempo, a volte non siamo sinceri fino in fondo, diciamo perché vogliamo parlare del Vangelo, non per... perché ci interessano le persone, l'esperienza ancora. E quindi l'evento è una necessità. Come chiesa dici, come facciamo a evangelizzare? Facciamo un evento in piazza, facciamo un evento in chiesa, facciamo... perché non abbiamo tanti rapporti con i non credenti per cui riuscire a parlare amichevolmente, normalmente. Non è sbagliato l'evento, ma quello che io ho visto è che è una necessità.
Bruno.
Sì, una parola buona che ricordo l'altra volta è essere al servizio. Proprio noi dobbiamo, prima di trasferire, metterci al servizio delle persone, fare in modo che loro trovino in noi una situazione in cui loro si possano aprire. E noi non dobbiamo essere altro che testimoniare Cristo in noi, così come Lui. Lui era nella situazione che camminava e mangiava con i peccatori. Lui era la luce, noi siamo la luce di Cristo. E quindi dobbiamo
creare i contesti in cui possiamo vivere con loro.
Insomma, sì. abbiamo Cristo con noi, quindi noi siamo... testimoni, ma non solo nelle parole, ma
nei fatti,
così come dobbiamo rapportarci con le altre persone.
Ok, prossimo aneddoto sul quale che voglio che riflettiamo, questo è ancora Jim, che spero che ci aiuterà a andare sotto la superficie per guardare il cuore della situazione. Lui dice, nella mia vita cristiana all'inizio il problema per me era sempre come iniziare. Forse qui possiamo anche ritrovarci noi, di nuovo in quella situazione evangelistica, sentiamo un po' il cuore battere, la pressione, è una situazione evangelistica, cambia il chip e lui dice, avevo sempre la domanda come iniziare. Ho cominciato a scrivere delle frasi per rompere il ghiaccio, includevano domande, c'è mai stato un periodo nella tua vita in cui hai considerato seriamente diventare un cristiano? Beh, una buona domanda. Sei interessato in delle cose spirituali? Queste domande possono aiutare, ma a volte, lui dice, mi si ritorceva contro. Non riuscivo mai ad avere il tempismo giusto, no? Tu vieni già e hai le domande, però sembra che nel ballo stai pestando il piede dell'altro e non riesci mai a buttare la domanda col tempismo giusto. Buttavo una domanda così in ciò che era stato fino a quel punto una conversazione normalissima. E appena buttavo la mia domanda, tutto diventava... tutto tranne che normale. il mio interlocutore diventava atteso quanto me. Poi non miglioravano le cose quando entravo nella mia presentazione del Vangelo, che per quella persona non conteneva niente di attraente. Che contrasto con ciò che succede quando ti trovi ad avere una vera conversazione. Di nuovo, c'è del buono anche, no? Avere, essere preparati per fare delle domande, però stiamo cercando ad andare un po' sotto la superficie e vogliamo sentire adesso forse di qualcuno che non ha parlato ancora. Come descrive l'atteggio di Jim, questo aneddoto? Cosa descrive dell'atteggiamento di Jim? Cosa vediamo? Cosa possiamo leggere dall'atteggiamento di Jim, anche di questo secondo aneddoto?
Non essere tanto sicuro.
Come?
Non essere tanto sicuro, diciamo.
Ok.
Nella, che vedevo, diciamo, una diciamo, fuori, che lo accoglieva come si deve, diciamo, okay. Lo portava dentro, cercava di spiegare queste cose qua.
E l'accoglierlo come si deve ci riporta al cuore, no? Al, esatto. Al vero sentimento per la persona.
Ma cosa vuol dire riceverlo come si deve? Cosa vuol dire?
Parlare della parola di Dio, cercare di cominciare di accoglierlo la prima volta, cercare di trovare la parecchiato, di invitare, come ha detto Paolo, trovarci un paio di volte, tre volte, quattro volte.
Maria.
Io penso che io personalmente penso che bisogna imparare a parlare, soprattutto quando la conosci poco. Se sei un amico o un'amica, comunque già sai una parte della sua vita, come tante cose. Però proprio perché conosci veramente poco, non informarci di che cos'è, ma dare a lui la possibilità di parlare. E quindi ascoltare, io devo ascoltare per vedere anche fino a che punto posso
dare una risposta a una domanda vera.
Cioè, perché è chiaro che così di punto in bianco non ti viene da parlare di Cristo. Bisogna comunque iniziare un discorso, però principalmente secondo me bisogna
ascoltare. Okay. Lui torna di nuovo su questo stesso punto che parla di come diventa tesa la situazione. Quanti di voi avete mai sperimentato questo fatto? Okay. E poi, non togliendo quello che abbiamo sentito da Davide, a volte è, come dire, non si può scavalcare. Ci troviamo lì e troviamo un rigetto, però a volte ci scaviamo noi stessi il fosso. Però vi chiedo, perché sono diventate tese le relazioni secondo voi? Tesi, poco naturale, si parlava di tante cose generali e a un certo punto si è guastata la conversazione, non diciamo la relazione, però si è guastato il clima.
Il feeling. Perché sì. Si va a toccare un argomento spirituale che crea imbarazzo, oppure insomma non è facile che la persona si apra a determinati argomenti, quindi bisogna essere veramente molto delicati. Quindi determinate cose danno fastidio, insomma è chiaro che voglio dell'uomo e contro Dio, perché se no saremmo tutti
sicuramente
di conseguenza quando si toccano determinate cose.
Può essere anche per il fatto che la persona diventa un oggetto del quale stiamo cercando di avere qualcosa e perdiamo di vista le sue caratteristiche. È un padre, una madre, è un figlio, un fratello, una sorella, è il nostro vicino di casa. Ovviamente vogliamo guadagnarli, vogliamo acquistarli per Cristo, ma in quel momento non è più forse una pecora perduta, è diventato qualcuno al quale io devo dare qualcosa, voglio qualcosa da lui o da lei, si esce dalla modalità servizio e si entra in un'altra modalità. Di nuovo, stiamo sottolineando l'importanza del cuore, del vero interessamento, del vero sacrificio per le persone. Bene, cambiamo adesso la seconda parte che voglio toccare, è come Gesù ha interagito con le persone. E voglio solo guardare insieme a voi quattro tipologie di persone, ci sarebbero molti di più, però quattro tipologie che vorrei guardare insieme. Il primo è in Marco 10, se avete le vostre Bibbie, e siamo arrivati più o meno a metà strada, non so se i bambini vogliono andarsene. Volete andarvene o volete rimanere? Come volete. Matteo 10, sì, andate pure. Scusate, Marco 10. In onore di Marco.
No, Marco.
Allora, queste sono storie che conosciamo bene, però vogliamo guardarle da questo punto di vista. Come Gesù ha interagito con loro. Nella mia Bibbia ho intitolato Il giovane ricco, io l'ho un po' attualizzato per presentare questa tipologia di persona. Io sono in Italia da 12 anni, voi potreste trovare tipologie molto più, forse che inquadrano meglio le tipologie caratteristiche italiane, però questi sono un po' quelli che ho raggruppato io nella mia esperienza. Il primo è quello che potremmo immaginare come il giovane intraprenditore, io l'ho messo un po' così, che ha la camicia sempre ben stirata, non so se vi è capitato mai, c'è un giovane intraprenditore e tu lo vedi alle 8, alle 3, alle 20 e ha sempre la camicia ben stirata. L'ho visto solo in Italia questo. Come?
Più brava moglie.
Io non so se si porta dietro il ferro da stiro.
Non è che è un manichino, perché non l'ho mai visto.
Mai visto?
No, magari usa tanto stiramira, no?
Ah, ecco.
Quindi per quello rimane dritto.
Allora, conosciamo la storia.
Ma che sei tu quel?
Conosciamo la storia? Ecco, quello è sicuramente anche vero. Gesù, in questa storia, versetto 17, esce per la via e gli viene incontro, Marco non ci dà molti dettagli, un tale, un po' generico. Luca, invece, aggiunge che lui era un capo della sinagoga, capo, ci fa capire che è una persona abbastanza, capace. E Luca 18:23 dice che era ricco. E Matteo 19:16 dice che era giovane, ok? Questa è la prima tipologia, immaginiamocelo nelle nostre menti, questo tipo di persona che a Milano ne vediamo tanti, così. È una persona di successo, una persona giovane, è ricco, ha tutto, non gli manca niente. Nella nostra cultura, non so se questo forse è un po' il mio background americano, però potrebbero essere i giovani millennials, quelli che sono dai, non mi ricordo adesso, mi perdo sempre le generazioni, però dai 25 in giù, dai 28 in giù, che hanno raggiunto degli obiettivi che forse qualche generazione fa non raggiungevi finché avevi passato tanti anni di vita, no? YouTubers per esempio, adesso persone come loro sono già pieni di soldi, quando in generazioni passate ci volevano molti più anni. Ecco, mettiamocelo. Ecco, davanti agli occhi della nostra mente, e forse ti chiedo prima di tutto se conosci qualcuno così, colleghi al lavoro, vicini di casa, pensa ai loro nomi, pensa dove li vedi, dove li trovi, forse al bar. Io ho una persona in mente che non è Bruno, e, anche se tu sei sempre ben preciso, ci mancherebbe. Però ovviamente una persona che viene ogni tanto in Veritas, non penso che voi saprete di chi parlo, però è un po' la copertina dell'uomo moderno, ha tutto, conto in banca, ed è in generale una buona persona, come anche qua il giovane ricco, tutte queste cose le ho fatto della mia gioventù, non ho mai ammazzato nessuno, vado in ferie con la mia famiglia, mi prendo cura, qua e là. Domanda, come definisci il tuo atteggiamento verso questo tipo di persona? Come definisci il tuo atteggiamento, la tua prospettiva. Non abbiamo tanto tempo, sarebbe bello forse, forse una o due parole che, non frasi, parole, che atteggiamento suscita questa persona nel tuo cuore? Ok, a posto, una parola o due, tu hai detto tre? Una parola.
Mi sento giù.
Ti senti giù? Ok. Senti giù di morale? Presuntuoso.
Untuoso.
Ok. Ora vogliamo. Io la parola che mi è venuta a me, che mi auguro di lavorare insieme a voi sul mio cuore, poi sui vostri cuori, è indifferenza. È indifferenza. Parlo per me.
Difficile anche me, difficile da raggiungere.
Difficile da raggiungere. Ma tante volte quando dico indifferenza non mi viene in mente lui come bisognoso del Vangelo di Gesù Cristo. Sempre cerco di lavorare di atteggiamento di Gesù. Guardate il versetto 21. Chi è che può leggere Marco 10, 21?
Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e disse: una cosa ti manca.
Ok, ti puoi fermare lì. Qual è l'atteggiamento di Gesù verso? Lo amò. Amò questo giovane intraprenditore. Che cuore di Gesù per questo ragazzo, questo capo che guardandolo, il suo scatto è amarlo. Amarlo al punto di poi fare certi discorsi per cercare di attirarlo alla verità. Cosa vide Gesù in questo giovane intraprenditore? Noi abbiamo detto un po' quello che vediamo. Cosa vide Gesù in lui?
Era attaccato delle richieste.
Era attaccato, ok. Che altro?
Illuso.
Che altro?
Bisognoso.
No. Qualcun altro non l'aveva visto così bisognoso, ma Gesù lo vide così. Lo amò. Ok? Vediamo in Gesù il modo di l'atteggiamento che bisogna avere verso persone così. Ok? Questo è il primo. Secondo, in Luca 15 dall'11 al 32, questa la conosciamo bene, Luca 15, figlio prodigo, qua l'ho chiamato un po' il dissoluto, di nuovo ho cercato di trovare persone nel nostro mondo, ci sarebbero tanti altri che potremmo sottolineare, però la storia la conosciamo, due fratelli, più giovane chiede al papà di dargli la sua eredità, il papà glielo dà, e poi leggiamo, versetto 13, dopo molti giorni il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano, vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente, in modo dissoluto. Cosa abbiamo qui? Abbiamo il tipico figlio di papà, giusto? Mai ha dovuto avere delle responsabilità. Pensa che la vita, il mondo, il quartiere, il condominio gira intorno a lui, vive con l'idea che tutti sono in debito con lui, se si degna salutarti lo fa con un senso un po' di autocompiacimento, come se degnarsi di rivolgerti la parola fosse la cosa migliore che ti è successo in tutto il giorno. Ha una macchina, va in giro sempre col volume al massimo, zero senso di responsabilità, zero contributi alle spese condominiali. È il dissoluto, è proprio l'immagine di, in tanti casi, l'uomo moderno. Non so se conoscete qualcuno così. Non è tanto moderno, ma è anche moderno, no? C'è anche oggi. Ecco, beh, la domanda è quella. Conosciamo qualcuno così, giusto? Domanda, di nuovo, una parola, due parole. Qual è il tuo atteggiamento verso uno così? Qual è il tuo atteggiamento?
Tenerezza.
Ok, tenerezza. Bene, sei più avanti di me. Grazie, Patrizia. Chi altro? Parliamo in modo onesto.
pensi a questo gli servirebbe proprio a girare di capo, diciamo.
Ok, ok. Sì, ne arriva. Okay. Qualcun altro sente fastidio ogni tanto? Qualcuno no? Io sì. A volte quando non rientro in me stesso sento fastidio. Come mai devo io pagare le spese condominiali sue? Non è giusto. Qual è l'atteggiamento che ci insegna Gesù ad avere? Versetto 21. Versetto 20. Il padre. Chi è che può leggere 20 e 21?
Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione.
Compassione? Vai ancora?
Forse gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
La parola chiave qual è? Versetto 20. Ebbe
compassione.
Compassione. Il dissoluto, quello che sperpera, quello che va in giro con la macchina a volume altissimo. Compassione. Cuore di Gesù, cuore di Dio verso il dissoluto. Numero 3. Luca 7. Luca 7 dal 36 al 50. Qui abbiamo un'altra storia, penso che è abbastanza ben conosciuto. Il mio titolo è il rigido Gesù a casa di Simone, il fariseo. Fariseo, non so se vi ricordate, questa scena è famoso per la donna adultera che viene per lavare i piedi di Gesù con le proprie lacrime e poi asciugarle con i propri capelli. Però il primo personaggio è il fariseo che lo invita a mangiare a casa sua. Gesù entra in casa del fariseo. Sono più interessato all'interazione tra Gesù e questo uomo, che io ho intitolato il rigido sapientone superiore a tutti. Rigido sapientone superiore a tutti. Gesù entra in casa del fariseo e stando in piedi di dietro, piangendo la donna, eccetera, eccetera. Il fariseo, versetto 39, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe chi è e che tipo di donna è con lei che lo tocca. La parola fariseo ci comunica già tanto, il fariseo, versetto 39. E di solito, giustamente, pensiamo al fariseo religioso, però penso di aver conosciuto anche dei farisei non religiosi. Non so se siete d'accordo.
Esistono.
Esistono. Esistono? Pensano di essere migliori di te? Hanno sempre il libro delle regole in mano? Sono sempre pronti a cercare una disputa su cose per lo più insignificanti? Sempre pronti a puntare con il dito ciò che non va, senso di superiorità per conto del loro status immaginario di precisione? Sono facili di non voler bene. Persone sapientone, pensano di essere superiori a tutti. Anche qui mi viene una persona in mente, Dio mi perdoni, però al comune. Ogni tanto quando devo andare lì mi viene da pensare che ho a che fare con qualcuno così che si sente superiore al libro delle regole, sa come stanno le cose e ti guarda un po' dall'alto verso il basso per questo suo status immaginario. È intrattabile, non si può ragionare con questo tipo di persona. Beh, vediamo, poi arriveremo a cose più pratiche, voglio sottolineare questo aspetto del cuore, però in versetto 39 vediamo che lui si trattiene di riprendere apertamente Gesù, per un senso di decoro sociale, non lo riprende, però guardiamo quello che sta succedendo dentro del suo cuore, della sua mente, saprebbe, come io so, che quella donna è una peccatrice. E lui pensa così, si ferma forse perché vuole mantenere le apparenze, perché è conveniente per lui. E guarda dall'alto al verso il basso con Gesù. Gesù, non sai? Gesù, dovresti sapere? Io so. Io so, perché non tutti sono come me, pensa questo tipo di persona. Non so se conosci qualcuno così, anche tu. Qual è il tuo atteggiamento verso persone del genere? Una parola.
Orgoglioso.
Ok, ma il tuo atteggiamento verso loro? Loro sono orgogliosi? È la mia parola certa. Eviti. Lui è là, io vado là.
Sì, ma...
Certo, certo. Stiamo scavando il cuore. Vediamo l'atteggiamento di Gesù invece. Versetto 40. Gesù rispondendo gli disse: Simeone, ho qualcosa da dirti. Ed egli disse: maestro, di pure. E poi va a fare questa parabola, creditore, quelli che erano in debito. Qual è l'atteggiamento di Gesù con questo rigido sapientone superiore a tutti? È paziente. Paziente. Entra in un discorso. Fa una parabola per ragionare, per ancora passare più tempo con questo fariseo. Che atteggiamento devo avere io verso questo tipo di persona? Pazienza. Sì? Devo entrare io nella sua vita, devo io cercare i modi di tastare i bottoni giusti per portarli a ragionare, a pensare. L'ultimo, Giovanni 4, conosciamo bene, chi è che sa già di chi tratta questo? La donna samaritana. Questo l'ho intitolato un po' l'ultima persona con cui avresti a che fare. L'ultima persona con cui avresti a che fare. Gesù sta passando attraverso una regione, versetto 4, doveva passare per la Samaria. Doveva passare. Non era una cosa che si poteva, fare o non fare, doveva farlo. Gesù sta passando attraverso l'equivalente del quartiere gay di Milano. Gesù sta passando, Porta Venezia. Non sbaglio. A Madrid è Callao, a New York è Greenwich Village. E gli ultimi con cui i discepoli volevano avere a che fare. Gesù passa deliberatamente attraverso questo quartiere e una donna, i rabbini giudei, non avevano una visione molto alta delle donne, e una delle preghiere che facevano ogni giorno è: grazie Dio che non mi hai fatto una donna. Non è molto carino, però. È samaritana addirittura, è una donna samaritana, vita disastrata. Quanti mariti aveva avuto? 5, quella che aveva.
E viveva con un uomo che era suo marito.
Immoralità sessuale con vari uomini. Versetto 9, lei stessa si stupisce: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Però ovviamente quello che imparerà è che Gesù non è il tipico giudeo. E qui mi è venuta la frase che lo applico a me: Gesù non era il tipico cristiano. Sono persone facili, questi qua, facili da giudicare, da disprezzare, facile sentirsi migliore di loro. Anche qui c'è una donna nel nostro cortile che mi viene in mente quando penso a questa persona. Sta per lasciare il marito, non so quanti ne ha avuti, forse anche tu conosci qualcuno così. Domanda: qual è il tuo atteggiamento verso di lui?
Okay.
Qualcun altro?
È inutile.
Okay. Chi altro? A me viene da giudicare, lo dico onestamente. Perché hai questa vita? Perché non ti tiri fuori da questa situazione in cui ti trovi? Perché continui queste abitudini sbagliate? È troppo persa. Ma qual è l'atteggiamento che viene descritto da Gesù? Lo vediamo in versetto... vediamo dove era. Non ho scritto il versetto. Versetto 10. Chi è che lo può leggere?
e chi è che ti dice dammi da bere? Tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva.
Quello che io tratto da questa frase è che Gesù dimostra un approccio generoso, non è vero? Generosità. Se tu sapresti chi hai davanti, egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Se tu sapevi chi ti può dare più di quello che tu immagini, chi desidera, chi è pronto, chi vuole fare il passo ancora più lungo, me lo chiederesti e dimostra la sua generosità. Vuoi avere un cuore generoso? Vuoi avere un cuore che è pronto ad andare ancora più lontano nell'estendere grazie, nell'estendere un altro tentativo, un altro approccio, un altro calendario, un'altra conversazione, un altro qualsiasi cosa per persone come lei, l'ultima persona con cui avrei scelto a che fare. Quello che ricapitola un po' tutto l'atteggiamento di Gesù, Marco 6, 34, la parola finale dell'atteggiamento di Gesù verso le persone intorno a noi che io voglio imitare, voglio imparare a imitare. 6:34. Chi è che lo può leggere? Di nuovo vediamo qui la parola che abbiamo già visto, compassione, sentimento, sincerità, scendere al loro livello, vederli come sono veramente, come pecore che non hanno pastore. Cosa possiamo aspettarci di persone che non hanno una guida, di persone che non hanno un insegnamento, che non hanno un'educazione? Cosa possiamo aspettarci? Ovviamente sono responsabili, ci mancherebbe, però quello che Gesù ci insegna è l'importanza di avere compassione per loro. E, allora, quello che voglio fare, abbiamo solo 10 minuti e voglio veramente arrivare a questo punto perché penso che sia importante. Potremmo scavare un po' più sui nostri cuori, so che lo posso fare sul mio. Però almeno due cose prima di arrivare proprio a cose concrete su quale voglio parlare. Come possiamo sviluppare un cuore a cui importano le cose che importano a Dio, prima di tutto spendere più tempo con Lui. Man mano che passiamo del tempo con Dio, cresciamo nella nostra conoscenza di chi Lui è, delle cose che sono importanti per Lui. E una delle cose importanti per Lui è la salvezza dei perduti. E possiamo veramente cercare di passare più tempo con Lui. L'amore sorge da questa intimità con Dio, sempre in crescita, di chi è, cosa ha fatto per noi. Interessante quel brano, quando 3 volte Gesù gli dice a Pietro, mi ami, mi ami, mi ami, e poi dice, in altre parole, se mi ami, pasci le mie pecore. È veramente un qualcosa di collegato, il amare Gesù e il pascere le pecore. Ovviamente non sappiamo chi sono le sue pecore sperdute che saranno raccolte nel nostro evangelizzare, però passiamo del tempo con Lui, amiamolo di più, e quando amiamo più il Signore, più i nostri cuori avranno anche in mente i perduti. E poi pregare. Se siete come me, devo pregare che Dio faccia crescere in me l'amore per Lui e per i perduti. Non mi ricordo dove ero nei miei appunti, però nel 2015 mi è successa una cosa di molto bello, che è che il Signore mi ha dato un peso rinnovato per la preghiera. Ho fatto anche una serie di predicazioni sulla preghiera, il Signore mi ha veramente toccato profondamente, però ho visto un qualcosa di collaterale che dopo un po' di tempo sono riuscito a vedere, perché nel mio voler pregare, nel mio voler avvicinarmi a Dio, il mio cuore stava diventando freddo per le persone intorno a me. Volevo pregare per loro, sì, quello non mi mancava tanto, ma l'andare e cercarli e passare del tempo, in qualche modo, con questo mancato equilibrio, l'avevo perso. Di nuovo, una cosa bella, però, che ho dovuto rivedere per imparare che parte del cuore di Dio è verso i perduti. Pregare che Lui ce lo dia. Ora, voglio passare un po' di tempo scrivendo alcune cose sulla lavagna, però uno degli obiettivi di questa settimana di formazione principale è diventare persone che evangelizzano come stile di vita. Dovunque andiamo, diffondiamo la luce del Vangelo, siamo sempre pronti ad aggiungere nel parlare l'informazione che completa il puzzle per le persone intorno a noi. Questo è il primo obiettivo, che vogliamo diventare, vogliamo essere questo tipo di persone. Però nel contesto di vite vissute, in questo modo, vogliamo incoraggiarci, e settimana prossima parleremo di più, però vogliamo già cominciare, vogliamo incoraggiarci a creare gruppi di studio biblico con degli amici non credenti. Questo è uno degli obiettivi in questo processo di formazione. Nelle cose che vi ho dato c'è una frase di Jim, dove lui dice, poi vi chiederò di leggerlo per la prossima volta, probabilmente lui dice, l'applicazione più semplice e riproducibile di ciò che abbiamo appena parlato è lo studio biblico del quartiere. Questo dice Jim. E poi diciamo che più informazioni vi sarà data quando leggerete questo capitolo. Lo studio biblico del quartiere è quello che è riproducibile, semplice, naturale e che si abbina facilmente a questo nuovo approccio che vogliamo avere di vivere l'evangelizzazione come stile di vita. Nel viverlo arriveremo a un punto in cui vogliamo contatto e con delicatezza e con saggezza chiedere alle persone se vogliono leggere la Bibbia insieme a noi. Non ci vuole una laurea per arrivare a questa domanda, però lo scopo è di incoraggiarci. E io voglio veramente, mi piacerebbe che diventasse, aiutatemi, che diventasse una cosa al quale ci ricordiamo nella vita della nostra Chiesa. Che diventi una cosa che ognuno di noi cerca di veramente incorporare al modo di vivere la propria vita. Che abbiamo sempre in mente dove sono le persone intorno a me, e adesso, giusto per dare un'idea, vorrei scrivere qualcosa sulla lavagna. Dove sono le persone intorno a me e quanto sono distanti di questo mio desiderio di farli entrare in un contesto in cui la Bibbia viene studiata. Ora, se questa è un po' una linea che ci aiuterà a valutare, forse siamo qui e abbiamo zero contatti. Se riuscite a leggere o meno, è quello che dice. Forse alcuni contatti. Okay. Contatti quasi pronti per uno studio, quasi pronti, e poi qui abbiamo ovviamente quelli che sono pronti. E quello che vogliamo incoraggiarci a avere in mente, se io sono qua, cosa devo fare per avere dei contatti con dei non credenti? Cosa devo fare? Adesso ne parleremo. Forse alcuni contatti, cosa devo fare per avvicinarli di più? Ho dei contatti, ho degli amici, ho delle persone che conosco intorno a me, ma non li vedo ancora pronti per venire in casa mia o venire a casa per leggere la Bibbia. Che devo fare? E poi, se ho contatti e vedo che qualche domanda mi hanno fatto su cosa credo, qualche spiraglio di luce la vedo, cosa devo fare per invitarli? Ah, ecco.
Se no lo prendo col muletto, lo butto nel cassone.
Grazie che ci hai avvisato. Per invitarli. Ad uno studio. Ok. Non è è chiaro un po', non è complicato, però è un po' il processo che possiamo cominciare a incoraggiarci a aggiungere al nostro modo di vivere e possiamo valutarci in base a dove sono le persone intorno a noi. E vogliamo adesso passare un po' di tempo pensando a delle persone, alla nostra situazione, e vogliamo anche passare un po' di tempo in preghiera per le persone che potremmo immaginare. Forse ti trovi in un momento come quello che raccontava Jim, che sono tutti stati allontanati. È forse da ammettere perché il mio cuore non ha cercato di raggiungerli, di avvicinarli. Forse ci sono altre ragioni, però forse c'è anche il fatto che non abbiamo lavorato per conservare un vero cuore per i perduti. Fa niente, non è il caso stasera di flagellarci. Tante cose della vita cristiana consiste nel ricordarci, giusto? La vita cristiana è ricordarci le cose. Le sappiamo, le vogliamo, ma a volte ci dimentichiamo. E bisogna per questo ritrovarci come fratelli, come chiesa, e iniziando da noi cercare di incorporare, non necessariamente a tutti i costi voglio adesso uccidermi, lo scopo è avere uno studio in casa mia, lo studio è vivere l'evangelizzazione come studio di vita, è avere la sensibilità e la lucidità per pensare come potrei semplicemente leggere la Bibbia. Questa settimana leggevo un articolo di uno che parlava di tanti metodi e di tante cose che aveva cercato di fare, e lui concludeva che nulla può paragonarsi al semplicemente mostrare Cristo dalle scritture con le persone. Penso che questo è molto forte. A volte nella mia vita posso pensare che ci vuole altro, ci vuole mille cose, quando in realtà non c'è nulla che possa paragonarsi a leggere la Bibbia insieme a delle persone. Allora, se abbiamo questo obiettivo di aprire casa nostra, la domanda è: chi potrebbe venire? Chi potrebbe venire? Se Dio comincia a mettere in cuore a noi questa domanda, chi potrebbe venire? Difficilmente un estraneo di lì fuori verrà a casa mia per leggere la Bibbia, giusto? Se io li approccio e dico: senti, tizio, vuoi venire a casa mia? Non penso che verrà. Però se è un vicino e io ho questa idea, ovviamente nulla toglie che il Signore faccia prima, però non ho contatto con i miei vicini, vorrei spostarmi ad avere alcuni, forse non ho una relazione intima con tutto il mio condominio, con tutta la scala, ma c'è il vicino del quinto che ogni tanto ci vediamo e ci salutiamo, chiacchieriamo, 30 secondi, prende l'ascensore, ok, poi li voglio portare al prossimo punto, forse li invito a casa mia per un caffè, semplicemente una cosa molto diciamo di basso profilo, e in quel contesto posso arrivare al punto di invitarli ad uno studio. Forse mi rigetterà, fa niente, nel contesto della relazione posso riprendere il discorso un'altra volta. Allora, io vorrei, prima faccio queste domande, poi vorrei che mettessimo un po' di nomi per cui pregare anche questa sera. La prima domanda di riflessione è questa: sono disposto a prendere il mio tempo per leggere la Bibbia con qualcuno? Questa è la domanda che penso che dobbiamo porci. Sono disposto a prendere il mio tempo per leggere la Bibbia con qualcuno? Ovviamente se non c'è quello, il resto, obiettivi e cose varie, dobbiamo tornare un po' da capo. Ma io so che tutti lo siamo, giusto? Tutti lo siamo. C'è qualcuno, anche una persona, a cui potresti invitare o pensare ad invitare a leggere la Bibbia con te due volte al mese? Hai una persona in mente? forse dici no, è troppo presto, non, impossibile, le persone che conosco io, no. Beh, però la domanda è da porci lo stesso. C'è qualcuno o uno con cui potresti immaginarti di invitare a leggere la Bibbia con te due volte al mese, una volta al mese? E poi, questo è un compito che vorrei darvi, c'è una cosa che puoi fare questa settimana per avvicinarti ad un non credente. Una cosa che puoi fare. Se abbiamo, ci siamo incoraggiati sul fatto che a volte una conversazione, a volte una gettare luce, sorriso. La gente è veramente in questa nuvola di disperazione, di tristezza. E a volte noi credenti, anche un gesto così, è vero che non è ancora evangelizzare nel senso di aver menzionato il nome di Cristo, però chissà cosa può venire fuori se semplicemente si cerca di un saluto, poi può nascere una conversazione. Poi so che ci sono altri di noi che sono forse un po' più introversi. Beh, troviamo il modo nel nostro contesto di fare qualcosa, un gesto per i non credenti. Allora, vogliamo mettere dei nomi. Settimana prossima parleremo proprio di come si potrebbe presentare una serata di questo tipo, molto pratico. Dal momento in cui si entra in casa, il saluto, parleremo anche di come la Chiesa è pronta ad affiancare, se qualcuno vuole aprire casa propria, non è il caso di semplicemente essere buttati nella tana dei leoni e non avere aiuti, cercheremo il modo di essere anche noi presenti in queste serate in cui Dio ci incoraggerà ad aprire casa nostra. Però adesso vorrei mettere dei nomi sulla lavagna, per cui pregheremo, non a lungo, so che abbiamo finito il tempo, però nomi che si trovano da qualche parte su questa lavagna. Chi mi può dare un nome? Perduto.
Io il nome non mi ricordo, faccio fatica, okay, a ricordare, però sono quelli del mio piano.
Okay. Sono primo piano, secondo piano?
Al quarto.
Quarto piano.
E tanto il Signore lo sa,
okay, che sono. Bruno.
E poi quelli del sesto, che sono marito e moglie con una bambina. E adesso mi viene in mente.
Beh, però hai alcuni contatti. Hai alcuni contatti, giusto? Sì. Forse non sono pronti, però sono dei contatti. Sì. È già meglio di qua. Conosci qualcuno? Qualcun altro? Chi che può dare un nome?
Colleghi di lavoro.
Ok, i nomi?
Tutti.
Beh, due o tre, così preghiamo in modo personale.
Allora, dice il Vangelo che
picchia
da una parte mia, da una parte sua.
Sì.
Brusadelli.
Gianluca.
Gianluca B.
Voi Gianluca.
Zacca Giuseppe.
Mamma mia. Giuseppe.
In maniera particolare Giuseppe.
Sì.
Ok.
Vabbè, le ferrovie nord.
No. E Roberto. Allora, Giuseppe e Roberto.
In tutti gli aspetti. Ah, ottimo.
E sono
quelli, dalla lavagna,
sono quelli che sono lì che hanno compreso tutto.
Ah,
confermo.
Okay. Vediamo che abbiamo i giochi.
Sì, con Giuseppe e mia moglie abbiamo avuto modo di fare delle cene.
Ottimo.
E
contatto di avanzato.
Sì. E invece vi chiedo per i nostri vicini, mm-hmm, che quelli di fronte alla porta abbiamo un rapporto bellissimo, proprio lì, una cena anche insieme, e invece abbiamo avuto, a Capodanno abbiamo regalato a Natale i calendari, mm-hmm, e la Jessica e Francesco hanno ricordato che dobbiamo fare la pizzata insieme.
Ottimo.
C'è bisogno di qualcun altro.
altri, dai, facciamo Laura.
E
Antonella.
Claudia.
E Francesco è un collega che abbiamo parlato del Signore e ha promesso che sarebbe venuto a trovarci in chiesa.
E se lo offri di leggere la Bibbia? Pausa pranzo, pausa.
Certo.
Ok, Francesco. Qualcun altro?
Papà di Giuseppe.
Giovanni.
Si chiama. Papà Giovanni?
Papà Giovanni.
Allora che Papà Giovanni okay. È possibile.
Altri nomi?
Franco Russo scrive.
Franco Russo.
Jelena secondi.
Jelena secondi?
Jelena.
Elena.
Adriano.
Ok, altri?
Angelo.
Valeria e Eva.
Mia mamma.
Dai, altri cinque, poi preghiamo.
Elena.
Marta.
Abbiamo una coppia che è una coppia di lavoro, che però siamo entrati molto in diciamo, Marta e Simone. E è una storia particolare, lei fa parte dei suoi genitori di una chiesa battista e lei ha sempre sentito parlare, cioè lei teoricamente si reputa anche credente, però ci sono delle cose che non sono molto chiare. E convive con questo ragazzo, sono due ragazzi veramente, è bello stare in compagnia con loro. Lui però ha sempre esternato, almeno da quello che dice lei, un rigetto proprio per quello che è spirituale, essendo lui uno che è molto, come dire, scientifico. Quindi stiamo cercando adesso, ultimamente abbiamo diversi momenti in cui possiamo stare insieme. Dio volendo, domenica questa Marta sarà qui.
Ok, ottimo, bene. Beh, Marco Lucrezia, so che avete tanti... Dammi due, Marchino. Stefano.
Francesca. Okay.
Come? Oriana e Vincenzo. Sorella e cognato di Marco. Ok, quello che vorrei fare, siamo già fuori tempo, però vorrei pregare, però vi chiedo veramente, preghiamo molto molto breve. Solo due o tre nomi, ciascuno, la preghiera è ovviamente che conoscano il Signore, però che Dio ci aiuti anche a fare passi pratici, che Dio ci aiuti ad aprire le nostre case, le nostre vite per leggere la Bibbia. Di nuovo, non preghiere di 10, 5, neanche 3 minuti, neanche un minuto, proprio preghiere, diciamo, lampi per questi nomi, per presentarli davanti a Dio. Preghiamo.
Signore, ti voglio pregare per me, per la mia famiglia, per noi che siamo qui, di veramente allargare i nostri cuori per i non credenti, darci un peso e aiutarci a imitare te come abbiamo detto questa sera. Amen.
Signore, la tua parola è potente, ancora questa sera ha parlato e Signore ci ha fatto riflettere, Signore. E ti preghiamo, Signore, che metti nei nostri cuori ancora più forte il desiderio di raggiungere, Signore, questi nostri cari colleghi, amici. Oh Signore, tu conosci ogni persona e ti mettiamo tutto al tuo trono, Signore, al trono della tua grazia. Ti salvare. Amen.
Signore Gesù, benedetto sia il tuo nome. Ti ringraziamo e ti benediciamo. Signore, tu sei il Dio onnisciente, onnipresente, onnipotente. Noi affidiamo queste persone. Ogni persona che le abbiamo nominati su questa lavagna, le affidiamo nelle tue mani, che tu questa notte puoi visitare il loro cuore, Signore, che tu possa veramente toccarle e aprire la loro mente, illumina la loro mente, Signore, che loro possano venire a te. Attirale tu, Signore, perché è tutto da te. Nel nome di Gesù, pregato.
Signore, io ti prego per Oriana, per Vincenzo, ti prego per Marta, per Simone. Ti prego per i nuovi vicini di Davide e Barbara e Famina e Cristina. Ti prego, Signore, per quelli del quarto piano, del sesto piano di Giuseppe. Signore, anche per Luca. Padre, tutti questi nomi vogliamo veramente averli a cuore e pensare a come possiamo avvicinarli alla Tua parola. E ti prego di aiutarci a questo fine, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen. Thank you.
Cristo per avere nel cuore gli stessi sentimenti che aveva Gesù verso tutte queste persone che abbiamo visto questa sera. Nel nome di Gesù.
Amen. Signore, voglio anch'io davvero chiederti di plasmare la mia vita, la nostra vita, Signore, affinché possiamo sempre di più avere quel sentimento che ha avuto anche Gesù Cristo, Signore. Anch'io voglio chiederti davvero di voglio mettere davanti a te, Signore, Simone e Marta. Mi rendo conto che forse non abbiamo mai pregato in maniera seria per loro, e questa sera voglio farlo, vogliamo cominciare a farlo, Signore, affinché davvero possa nascere, secondo la tua volontà, qualcosa di più serio, di più spirituale, Signore. In nome di Cristo Gesù.
Amen.
Meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei.
Amen. Grazie a tutti per la presenza e del contributo.